prova, prova. Vanno. Scusate. Vi preghiamo di accomodarvi che iniziamo. Vi preghiamo di prendere posto, iniziamo con l'appello.
Solomita.
Presente.
Forti.
Presente.
Lanza. Traforini, non lo vedo. Bruno. Rusiani. Non mi pare di vederlo
No, non
ancora.
c'è. Credo.
Loschi, Artusi, Ori,
Presente.
Venturelli, non c'è ancora, no, Capelli,
Presente.
Lodi, non lo vedo.
Lodi mi ha comunicato che non riesce ad esserci.
Po.
Assente.
Vincenzi? Goldoni? Non la vedo. Ok, perfetto.
Perfetto, allora sono le ore 20.06, iniziamo i lavori di questo Consiglio Comunale. Vi ricordo che come ogni volta siamo ripresi in diretta sui canali streaming dell'ente. Iniziamo con il primo punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto la relazione di Federconsumatori per l'anno 2023 e la presentazione del report sul gioco d'azzardo. Do la parola all'Avvocato Vellani, prego.
Buonasera a tutti, mi sentite? Buonasera a tutti, sono Vellani, dottor Vellani, sono incaricato di Federconsumatori per seguire lo sportello presente nel Comune di Soliera. Uno sportello che è presente ormai già dal 2008, quindi ormai siamo un punto di riferimento per tutti i cittadini soglieresi. Lo sportello, come ben sapete, è aperto il sabato mattina dalle 10 alle 12. E presso l'URB, nella palazzina dall'altra parte, dove c'è il comune. Non so se avete tutti la relazione, se è stata data. Dalla relazione emergono, dalla lettura dei dati emergono alcune cose importanti. Tanto per prima cosa le pratiche sono aumentate, se ben vedete. Siamo passati da 53 pratiche a 67, ad un livello pre-Covid. Questo significa che le persone iniziano a trovare la normalità. Infatti, come ben vedete, nel periodo Covid le pratiche erano molto più basse perché la gente magari faceva meno acquisti, si muoveva meno e veniva anche meno da noi. Un altro dato importante che emerge è rappresentato dalla tipologia di pratiche. Se voi vedete, se tutti dagli anni passati la telefonia andava per la maggiore, quest'anno invece il trend si è un po' invertito e le pratiche in cui abbiamo avuto il numero maggiore è stata quella dell'energia, cioè bollette, luce e gas, che poi alla fine non è una sorpresa, in quanto, come sappiamo, l'avevamo detto l'anno scorso, il 2023 era l'anno dell'energia, del gas, infatti è stato così. Soprattutto i primi mesi dell'anno molte persone si sono rivolte a noi facendoci vedere queste bollette abbastanza alte, molto alte a volte. E a tutti è stato dato un consiglio, a tutti è stato dato consulenza. A molti è stato spiegato la differenza tra i vari indici PFOR, TTP, PSV. A tanti è stata chiesta una rateizzazione. ad alcuni invece è stato fatto proprio un vero reclamo perché erano state fatte delle modifiche unilaterali che in parte erano illecite. Quindi, soprattutto in merito al gas, il problema c'è, il problema sussiste, e anche i primi mesi di quest'anno abbiamo visto parecchie persone che si sono rivolte a noi per problematiche riferite luce e gas. Detto questo, un altro dato che emerge molto importante fa riferimento agli acquisti. Se voi vedete, gli acquisti sono, che prima erano quasi insignificanti a livello di pratiche, siamo addirittura quest'anno a 15, quindi hanno superato la telefonia. Gli acquisti fanno riferimento prevalentemente, e li ho inseriti in quella tipologia, a non solo gli acquisti di tecnologia o di auto o meri beni di consumo, ma soprattutto anche in merito alle ristrutturazioni edilizie. Infatti, secondo noi, insomma, una materia che potrebbe essere calda nei prossimi mesi, ma soprattutto nei prossimi anni, può essere quella che riguarda le ristrutturazioni edilizie facendo riferimento al bonus del 110. È una materia un po' delicata, però iniziamo a vedere alcune pratiche che stiamo vedendo delle pratiche con dei problemi riferiti appunto alle ristrutturazioni edilizie, al 110, ai sconti in fattura, cose di questo tipo. Senza considerare che in materia di acquisti abbiamo le solite auto usate, acquistate, che non funzionano in modo corretto, e quindi a tutte le persone è stata data chiaramente consulenza, è stato aperto anche un reclamo che a volte è andato anche molto bene. Telefonia. Come ben vedete, la telefonia è calata, sorprendentemente, siamo passati a 9 pratiche. Non lo so, mi viene in mente una battuta, magari la gente era molto, molto concentrata nelle varie bollette di luce e gas e ha lasciato andare la telefonia. È una battuta, è una considerazione così. Problemi di telefonia sono 9 pratiche, sono calate, meglio, bene, e hanno tutte avuto un risultato positivo, perché in materia di conciliazione chiaramente riusciamo sempre a ottenere dei ristori, degli storni, degli indennizi, quindi la telefonia, diciamo che è una materia, sono problemi che stanno un po' calando, meno male. Ultima cosa, vedete che nelle varie tipologie ho inserito altro, peraltro abbiamo avuto qualsiasi tipo di casistica, di problematiche. Una cosa curiosa e carina ha riguardato un cittadino di Soliera che ha avuto problemi col trasloco. Una cosa veramente abbastanza, diciamo, non drammatica però, la società che ha eseguito il trasloco a casa della persona, cosa ha fatto? Ha portato dentro il proprio magazzino dei beni e poi non li ha più restituiti. Quindi questa persona si è vista dimezzare i beni, ma tipo vasi, piatti, posate, insomma, una situazione un po' difficile. La pratica è ancora in corso, perché si è verificata alla fine dell'anno, quindi la pratica è ancora in corso. Abbiamo fatto chiaramente il reclamo, qua si parla anche di un aspetto penale, quindi la situazione è una cosa un po' particolare che non era mai capitata. Altro non ho da dire, si auspica che questo sportello possa continuare ad andare avanti, i numeri ci sono, le persone vengono, spero siano contente, non lo so. I risultati li abbiamo perché pratiche positive ne abbiamo, e l'andamento del 2024 sta riprendendo quello del 2023, quindi problemi di luce e gas, bollette luce e gas ci sono importanti, poi non so se magari verso la primavera e l'estate possono diminuire questi reclami. Ultima cosa, noi ci occupiamo anche di ludopatia. E il secondo, il quarto, martedì del mese riceviamo persone che sono colpite, sono sovraindebitate, cioè persone che hanno comunque hanno dei debiti con finanziari e banche derivati appunto dalla ludopatia, che è un problema molto serio. Poi magari i dati verranno poi descritti da Marzio, presidente di Federconsumatori, un po' più specifici. Sono state una decina le persone che sono rivolte a noi. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo semplicemente guardato il problema, i vari debiti che avevano con le varie finanziarie, abbiamo cercato un po' di arrivare a una transazione, di vedere quello che si poteva fare, e a volte abbiamo anche attivato la procedura di sovraindebitamento. La procedura di sovraindebitamento, attenzione, non la facciamo noi, ci rivolgiamo a un organismo di composizione della crisi, di solito indirizziamo le persone, accompagniamo le persone presso la Camera di Commercio di Modena e poi dopo ci pensano loro a effettuare il piano del consumatore. Del sovraindebitamento molto semplificato, perché insomma, se devo descrivere tutta la legge e la norma è un po' complessa. E io non ho altro da dire, e forse Marzio deve dire altro. Se avete domande su alcune pratiche, se avete bisogno, io ci sono sabato mattina, il secondo e il quarto martedì del mese, siamo là dall'URP e insomma, le pratiche sono a disposizione, no, perché c'è la tema di privacy, però insomma i piloni di pratiche purtroppo ci sono e si stanno anche un po' accumulando. Vi ringrazio e ci vediamo il prossimo anno, speriamo.
Grazie. Ci sono domande intanto su questa prima parte? Prego, consigliere Luschi.
Ho visto nella vostra relazione che il problema dell'energia è quello che ha avuto il maggior numero di ripeti. E sono preoccupato perché, essendo io nella fascia vulnerabile, ho provato a vedere il passaggio da mercato libero a mercato tutelato. Mi sembra che ci sia poca tutela, cioè vedendo come procedono gli operatori che finito il contratto passano già a delle tariffe che se uno non se ne accorge le vede quando arriva la bolletta, e quindi una cosa anche abbastanza spiacevole, penso le persone, oppure che i vostri 29 casi, 27, siano la punta d'iceberg di una realtà molto più grande. Cioè penso a tutte le persone anziane che si sono viste cambiare di fine mercato tutelato, avvenuto per il gas a gennaio e avverrà per la luce a luglio, si vedono passare un contratto e non c'è secondo me nessuno che le tutela, anche perché il passaggio, mi sono rivolto, ho chiesto come si fa a passare al mercato tutelato, mi è stato risposto che bisogna rivolgersi direttamente, e io ho provato all'attuale fornitore e non mi ha neanche considerato. Ho paura che ci sia tanta gente che butta via dei soldi e che non ha nessuno che l'aiuti in questa realtà, e soprattutto mi rivolgo a quelli che vengono definiti vulnerabili, e in particolare alle persone anziane, che secondo me severa ne ha tante. Ecco, 27, 29 casi mi sembrano pochi rispetto a una realtà che ho paura sia di gente che viene, non dico insomma, però mal informata. Cosa, se condividete il problema, cosa pensate si possa fare?
E consigliere, se chiude il microfono, spegne il microfono.
Allora, l'anno scorso abbiamo parlato di bollette alte, quest'anno probabilmente parleremo di quello che sta accadendo, cioè il passaggio dal mercato di maggior tutela al mercato libero. E abbiamo già tante persone che vengono a chiedere come mai, come si fa, come non si fa. Abbiamo fatto degli incontri, giusto Marzio, per spiegare ai cittadini in vari territori della provincia, penso anche Soliera, come si legge una bolletta, cosa succede in questo mercato. Purtroppo è un po' una giungla, è difficile, diciamo che gli ultra 75 anni sono una fascia debole e possono chiedere di rimanere nel mercato di maggior tutela. Il mercato libero è un mercato, questa è un'opinione personale, cioè per me il passaggio dal mercato tutelato al mercato libero per legge, per norma è stato sbagliato, perché insomma secondo me bisogna avere, cioè quando si parla di utenze luce, gas, quindi cose essenziali, bisogna che probabilmente, forse Marzia non la pensa come me, non lo so, però a mio avviso ci debba essere una maggior tutela da parte dello Stato. E poi non è detto che chi passa al mercato libero possa risparmiare, perché bisogna vedere, ci sono tante società che hanno delle tariffe, cioè hanno delle promozioni, insomma qualcosa che possa in base a una certa tipologia, a una fascia d'età, a certi consumi essere maggiormente conveniente. Però il problema c'è, il problema vediamo anche non solo a Soliera ma anche in altri territori, che molte persone, soprattutto anziane, si rivolgono a noi chiedendo come devo fare, cosa devo fare, posso rimanere nel mercato tutelato e se è conveniente un certo contratto rispetto a un altro. Chiaramente noi non possiamo farlo, cioè non possiamo dire meglio ERA rispetto alla Sinergas o è meglio Fly Energia rispetto a altri, anche perché non abbiamo neanche le competenze, perché bisogna vedere. A me probabilmente è più conveniente un contratto di Sinergas a marzo, magari più conveniente un contratto di ERA o di Fly Energia, non lo sappiamo. È ben difficile quando viene una persona e ci dice cosa devo fare, però possiamo dare delle indicazioni, cioè possiamo comunque spiegare cos'è questo passaggio, come avviene, cos'è, e anche leggere la bolletta cercandola di spiegare.
Prego, consigliere Rossi.
Grazie. Chiedevo se avete verificato sul portale delle offerte di ARERA se le offerte che vengono pubblicate sono tutte sottoscrivibili. Perché, io ho provato varie offerte e non risultano sottoscrivibili quando uno ci clicca per andare a definire il contratto con quello che viene proposto nel portale delle offerte. Quindi sembra un po' ingannevole la proposta che viene fatta dagli operatori che dicono vantano risparmi rispetto al mercato tutelato, anche se sono ormai pochi o quasi inesistenti, perché ovviamente il portale delle offerte si può caricare il proprio consumo annuo che si rileva dalle bollette del gas e si può andare a fare una comparazione tra tutti i vari soggetti che forniscono questo servizio. In pochi soggetti riescono a dare offrono diciamo qualcosa in meno, qualche euro in meno del mercato tutelato, ma quando vai a provare a cliccare per fare il contratto ti dice che non è possibile chiudere un contratto con queste clausole.
parla al microfono riusciamo a sentire meglio. Più che altro perché non viene registrato. Non la vedevo perché mi era davanti al microfono, pensavo fosse acceso. Provi adesso. Adesso va.
Sì. La percentuale di mercato delle aziende che un tempo erano monopoliste nel territorio dove erano monopoliste, oggi è in Emilia-Romagna vicino al 90%. Ok? Cioè, siccome le concentrazioni si calcolano a livello nazionale, non a livello territoriale, comunale, provinciale, però è così. Cioè, chi era prima monopolista oggi ha la stragrandissima parte del mercato. È un dato soprattutto emiliano, perché già in altre regioni scendiamo al 60, in alcuni casi al 50, che è uno dei problemi che abbiamo di fronte, di cui non parla nessuno.
Grazie, altre domande? Spenga il microfono. Se può spegnere il microfono così non entra. No, no, il microfono sotto, c'è cioè il bottone, il pulsante sotto. No, 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 non è il microfono. Perfetto, grazie. Domande? Se ci sono interventi, direi di no. Prego.
Faccio un intervento, sì. Accolgo positivamente la proposta di Federconsumatori di fare una serata, una giornata informativa alla cittadinanza, anche perché visto per potersi districare da questa matassa della scelta obbligatoria per legge di un soggetto privato come fornitore per i servizi energetici, visto che nessuno di noi, io per primo, ha competenza sufficiente per riuscire a valutare quale sia l'offerta più vantaggiosa, è meglio che ci sia un po' più di informazione e un po' più di condivisione. Grazie.
Grazie. Procediamo quindi con la presentazione del report a questo punto. Prego. Deve accendere il microfono. Grazie. E consigliere Rossi, ho sbagliato io a farle fare l'intervento perché c'era la seconda parte, colpa mia. Prego.
Vado. Alessandro, se ti vuoi avvicinare intanto. Allora, noi vi presentiamo dei due rapporti che abbiamo fatto negli ultimi mesi. Il rapporto più recente si chiama Il Grande Gioco della Rete ed è dedicato agli adolescenti, ai ragazzi e alle ragazze delle Terre d'Argine. E permettetemi due parole però sul rapporto che abbiamo presentato a ottobre, il secondo, qui avevamo presentato il primo qualche tempo prima, perché comunque merita attenzione, anche se i dati sono datati. Sono datati anche perché vengono forniti con un ritardo clamoroso da parte dell'Agenzia Dogane e Monopoli e in forma solo parziale. Ricordo che noi non abbiamo a disposizione i dati del gioco fisico, ma soltanto quelli dell'online. O meglio, abbiamo alcuni giochi fisici come il Gratta e Vinci, ma non abbiamo le slot, che sono l'elemento che fino al 2019-2020 era il più attenzionato da tutti. Speriamo, visto che la Camera ha votato, una commissione della Camera ha votato all'unanimità la richiesta di superare le limitazioni rispetto ai dati, che questo avvenga il più presto, restituendoci la possibilità di leggere quello che succede nel territorio, nel singolo comune, nella singola area. 2023 è un anno ancora a livello nazionale record. Saliamo dai 136 miliardi del 2022 a 150 miliardi e mezzo di giocato, con una crescita ulteriore poderosa del gioco online, ma con il gioco fisico che recupera i numeri del pre-pandemia e torna ad essere quella cosa che abbiamo conosciuto fino al 2019. Nelle Terre d'Argine Nel 2022 si sono raggiunti 272 milioni di euro di giocato, che direi che in modo abbastanza scontato dovrebbero nel 2023 diventare 300 milioni. Nel 2022 è stata superata la barriera dei 3.000 euro di giocato pro capite, 3.042 esattamente, per l'intera gamma dei giochi. Allora, io prima vi ho detto che noi i dati non ce li abbiamo, non ce li ha nessuno, però adesso vi sto dando un dato dove dentro ci sono quei dati, perché i dati ci sono, ma non possono essere diffusi. Quindi noi li chiamiamo stime, ma non sono stime, questo sono i numeri reali. Superati i 3.000 euro di giocato nelle terre d'argine nel corso del 2022. Per effetto della chiusura per 6 mesi nel 2021 del gioco fisico, c'è stato un raddoppio, esattamente un raddoppio del gioco fisico nel 2022 rispetto al 2021, nel 2022 si è raggiunto in questo territorio un indice complicato, ma che noi insistiamo nel presentare, che è quello del rapporto con la spesa alimentare. Pensate che il rapporto tra la spesa per azzardo e quella di alimentare è l'85%, cioè siamo vicini ormai a beccare la spesa alimentare. A Carpi sono vicinissimi perché siamo al 94%. Spesa alimentare, esattamente quella. Stiamo parlando di quello che viene investito nel gioco, non di quello che viene perso, ma siamo lì. Noi ipotizziamo che in Italia complessivamente nel 2024 ci sarà il sorpasso dell'azzardo sulla spesa alimentare. Nelle terre d'argine noi stimiamo 4.300 giocatori frequenti, che corrisponde al 5% della popolazione maggiorenne. Qui si sono persi 41 milioni nell'azzardo nel corso del 2022, una cifra piuttosto significativa, ma chiedo la vostra attenzione sul dato dell'online, che tra l'altro a Soliera nel 2021 aveva avuto un'esplosione clamorosa, tanto che insomma era difficile ipotizzare che una crescita di quel tipo fosse solo legata alla maggiore propensione al gioco. Il gioco online nelle terre d'argine tra il 2019 e il 2022 è triplicato, erano 44 milioni nel 2019, diventano 116 nel 2022. Soliera, ripeto, era cresciuta moltissimo nel 2021 ed è rimasta ferma nel 2022, ha una tendenza a dati ad elastico Soliera da questo punto di vista, e questa mancata crescita nel 2022 ha portato Soliera da prima in classifica tra i 4 comuni a ultima. Novi e Campogalliano sono attorno ai 1.500 euro del giocato online pro capite per cittadino maggiorenne, Scarpi è a 1.650, Soliera è a 1.050, quindi è tornata in una condizione di quella natura. Pensate che il gioco fisico nelle terre d'argine nel 2019 era l'80% della torta, oggi è il 55%. Mentre a livello nazionale c'è già stato il sorpasso tra il gioco online e il gioco fisico, in Emilia-Romagna, più o meno ovunque, questo sorpasso non c'è stato neanche nelle terre d'argine. Dei giochi fisici noi siamo costretti a esaminare l'unico dove ci sono i dati. Da quest'anno, tra l'altro, l'Agenzia Dogane e Monopoli non ci ha informato che non ci fornirà nemmeno più il dato dei bingo. Il Gratta e Vinci aveva avuto un'enorme crescita nel 2021, era diventato il gioco di riferimento al momento della chiusura delle sale gioco era salito da 16 a 23,6 milioni, è rinculata a poco sopra ai 20 milioni. Anche Soliera ha avuto un calo del 9% nel giocato. Finisco per dirvi che nel rapporto che abbiamo presentato a livello regionale sui dati dell'Emilia Romagna, il cui titolo era Pane e Azzardo, proprio perché metteva al centro quel dato di cui parlavo prima sul superamento della spesa alimentare, noi abbiamo citato non il distretto ma Carpi come una delle crisi acute d'azzardo. Nel nostro territorio sono 2,5, sono Sassuolo in primis, ma a Sassuolo questo dato vale anche per Formigine e vale in parte per Fiorano e vale per Castellarano che è in provincia di Reggio Emilia, cioè lì c'è un distretto che ha tutto dei numeri complicati. Qui abbiamo Carpi che per una serie di motivi ha dei numeri davvero davvero pesanti, ma in quel rapporto noi abbiamo citato anche alcuni comuni dove i numeri rendono evidenti un problema, dei problemi di legalità. È il caso di Zola Predosa con 7.500 euro di giocato pro capite, con numeri tripli, quadrupli rispetto a anche di più rispetto ai comuni vicini, al di sopra dei peggiori comuni del sud dove la mafia in modo assolutamente palese utilizza il gioco online per il riciclaggio. E quello dei Castenaso anche attorno ai 5.000 euro. Quello dei controlli è uno dei temi diciamo che non ci pare al centro dell'azione di nessun governo che si è succeduto in questi anni il tema della verifica di chi sono i giocatori, per quale motivo possono giocare tutte queste importanti somme, e però ecco, parlarne, presentare i rapporti serve anche a sollecitare attenzione attorno a questi numeri complicati. Do la parola al professor Dima che ha lavorato a questa indagine che si chiama Il grande gioco della rete. Secondo noi è un'indagine molto bella, ci è costata tanto, ci abbiamo lavorato davvero, davvero moltissimo, è un'indagine che ha degli elementi di complicati, non l'abbiamo certo affrontata con toni scandalistici, ma magari qualche organo di stampa ha un po' sparato un po' troppo su qualche titolo, però resta il fatto che questa fotografia dei ragazzi, degli adolescenti di questa unione ci restituisce delle cose belle, ci restituisce delle cose complicate che vanno tenute presenti anche da parte, sicuramente anche da parte vostra. E chiudo la parola.
Buonasera a tutti, mi chiamo Sandro Dima, sono un consulente di Federconsumatori. Dunque, noi abbiamo fatto questa indagine, abbiamo realizzato questa indagine nei comuni di Terre d'Argine. Ha riguardato appunto i 4 comuni e abbiamo intervistato poco più di 1.500 studenti delle scuole medie e delle scuole superiori. Lo scopo di questa indagine consiste nel vedere come i giovani si approcciano alla rete e in particolare in tutti quegli aspetti delicati che in qualche modo avvicinano al gioco d'azzardo, anche per capire quali sono i meccanismi di aggancio dei ragazzi e poi successivamente dei più adulti a questo mondo. E abbiamo potuto vedere appunto come ci sono dei meccanismi davvero, davvero pensati, studiati, che avvicinano i ragazzi all'utilizzo delle carte per l'acquisto di vari giochi, di vari strumenti in rete. La cosa che forse ci fa pensare di più è l'avallo da parte degli adulti. Vediamo come appunto sono gli adulti stessi che a alcune volte acquistano i gratta e vinci ai ragazzi, così per gioco. Sono gli adulti che forniscono la paglietta ai ragazzi per poter acquistare le skill dalla rete, oppure ricaricano il conto gioco per poter giocare in rete e così via. Comunque noi abbiamo esaminato diversi aspetti, il rapporto con lo sport, qual è il rapporto dei ragazzi di questi comuni con lo sport. Il dato interessante è che per questi ragazzi la partecipazione al mondo dello sport è superiore rispetto al dato nazionale. Quindi in questi comuni si pratica più sport rispetto a parità del resto della nazione. La tipologia di sport che fidelizza di più i ragazzi sono gli sport individuali. Gli sport individuali hanno una quota di partecipazione intorno al 30% per tutte le fasce d'età che abbiamo analizzato, quindi da 11 anni fino a 18 anni, mentre gli sport di squadra partono bene nella fascia dei più giovani, attraggono per il 44%, però questa percentuale si dimezza ad arrivare a 18 anni. Probabilmente si paga ad un certo punto quella competitività che viene richiesta dalle squadre, quindi c'è una certa, in qualche modo una selezione, si fa una certa selezione. Mentre magari nello sport individuale c'è un rapporto più forte con la palestra, con l'istruttore, ed è un rapporto che si consolida e dura e prosegue nel corso del tempo. Abbiamo chiesto cosa fanno i ragazzi, se escono con gli amici, cosa preferiscono, come passano il tempo. In questo caso è chiaro che sono i ragazzi più grandi che tendono ad uscire più spesso con gli amici. Però in questo caso possiamo dire che i ragazzi di terre d'argine escono un po' meno rispetto ai ragazzi di pari età del resto d'Italia. Cosa interessante è la correlazione tra la pratica dello sport e l'uscita con gli amici. Chi pratica sport esce molto più spesso con gli amici rispetto a chi non pratica nessuna attività sportiva. Diciamo che è un dato abbastanza scontato, ma in qualche modo l'abbiamo misurato e quindi abbiamo potuto possiamo affermare quanto dico. I ragazzi passano molto tempo a guardare video e ascoltare musica sui dispositivi elettronici. Vediamo che tra le attività che abbiamo messo in lista è la pratica preferita da ragazzi, e col passare dell'età questa pratica si consolida, diventa più importante. Si passa nelle scuole medie sono il 55% dei ragazzi a guardare spesso video rispetto al 71% dei ragazzi delle scuole superiori. Probabilmente questo è dovuto ad una certa autonomia che acquisiscono i ragazzi nel corso del tempo. Ad un certo punto sono i genitori stessi che in qualche modo si stufano a dire basta col cellulare, basta col computer, ma è anche giusto insomma che siano i ragazzi a gestire i loro dispositivi, anche perché stiamo parlando di ragazzi anche in prossimità della maggiore età. Utilizzano ovviamente le chat come e sempre di più col trascorrere del tempo. Quindi in questa slide andiamo a vedere quali sono le attività preferite. Al primo posto vediamo proprio che sono guardare video ed ascoltare musica, leggere, disegnare, fare sport, chattare con gli amici, e invece chattare e uscire proprio fisicamente con gli amici lo troviamo all'ultimo posto tra quelle che noi abbiamo considerato, cioè non è l'ultimo posto in assoluto. Ovviamente fanno tante tante altre cose. I ragazzi più grandi tendono a restare connessi nelle applicazioni online, quindi questa domanda l'abbiamo fatta soltanto ai ragazzi delle scuole medie e superiori, e circa il 40% dei ragazzi rimane per molto tempo connesso all'applicazione online, quindi a tutte quelle applicazioni che ti tengono in contatto con il mondo virtuale, quindi stiamo in qualche modo parlando dei social. Per i ragazzi più grandi abbiamo più o meno lo stesso tipo di attività preferita: guardare video, chattare con gli amici, uscire con gli amici e così via. Invece leggere, disegnare e fare sport, in questo caso lo troviamo all'ultimo posto tra quelle che abbiamo considerato. Con questa slide vi presento invece i dati relativi proprio ai ragazzi un po' più piccoli, quelli delle scuole medie superiori e delle scuole medie inferiori. L'83% dei ragazzi che frequentano le scuole medie dispongono di un proprio cellulare, che in qualche modo gestiscono. Il 13% non dispone di un proprio cellulare ma utilizza quello dei genitori. E solo il 4% non dispone di un cellulare, né, o meglio dire di uno smartphone, né quello proprio né quello dei propri genitori. Poi a questa piccola quota che non utilizza un cellulare abbiamo detto sì, però magari utilizzi qualche altro dispositivo. Quasi tutti utilizza un altro dispositivo, che è il computer, il tablet o le console per il... per i videogiochi. Soltanto il 4% del 4% non utilizza nessun dispositivo collegato in rete, quindi stiamo parlando davvero di pochissime unità. Sono pochi ragazzi delle, ripeto, scuole medie inferiori a non utilizzare dei dispositivi connessi con la rete. Queste sono le applicazioni più utilizzate: WhatsApp, che tra l'altro è vietato all'utilizzo ai minori di anni 16, poi abbiamo YouTube, videogiochi e così via. Queste sono le app prevalentemente presenti nei dispositivi dei ragazzi, sempre ragazzi giovani e ragazzi delle scuole medie inferiori. Il 47% di questi ragazzi possono passare una quantità di tempo decisa dai genitori. Il 53%, quindi la maggior parte dei ragazzi delle scuole medie inferiori, può restare connesso col cellulare per tutto il tempo che vuole. Cioè, hanno dichiarato che loro possono utilizzare il telefono tutto il tempo che lo desiderano. Va bene, questo come i ragazzi vanno ad utilizzare i dispositivi per videogiocare, perché l'altro aspetto è appunto quello del non soltanto dei dispositivi elettronici per la comunicazione, ma anche quello per i dispositivi elettronici per giocare appunto ai videogiochi. Sono ovviamente pochi i ragazzi che non giocano ai videogiochi. Prevalentemente si gioca, le persone che giocano di più sono le persone di sesso maschile. Queste sono le applicazioni videogiochi che sono installati sui dispositivi dei ragazzi. Anche in questo caso abbiamo che il 48% dei ragazzi può utilizzare i videogiochi per tutto il tempo che lo desidera. Soltanto il 52%, certo, una quota di sicuro non marginale, però se pensiamo che soltanto possiamo dire che soltanto il 52% è controllato dai genitori, quantomeno per il tempo che passa a videogiocare. E il problema dei videogiochi qual è? Noi sappiamo adesso che oggi i videogiochi consentono anche di socializzare, di videogiocare in connessione con amici che non sono lì che giocano con te ma sono in un'altra abitazione. Però oltre il 50% dice che io gioco spesso da solo, quindi comunque è uno strumento che porta all'isolamento dei ragazzi. Ripeto, sono ragazzi di scuole medie inferiore, quindi se oltre a venir meno controllo dei genitori, molto spesso questi ragazzi si isolano, giocano in un mondo virtuale e non in connessione con altri ragazzi di pari età. Vado veloce in questa parte perché vado all'azzardo. Sì, un altro aspetto, prima di passare all'azzardo vero e proprio, è un aspetto interessante, appunto i meccanismi che avvicinano i giovani al gioco d'azzardo. Qual è? Quello di iniziare ad acquistare online, quegli strumenti che fanno diventare più forte il tuo personaggio. quasi la metà dei ragazzi ha fatto degli acquisti online per fortificare, per potenziare il proprio personaggio. E, cosa vuol dire? L'abitudine, appunto, l'avvio all'abitudine ad utilizzare le carte, ad acquistare dei prodotti virtuali online. E cosa ancora interessante è che l'11% di questi ragazzi ha la carta prepagata. E, il 43% ha acquistato utilizzando ricariche per videogiochi, per questo facevo riferimento agli adulti. Le ricariche per videogiochi probabilmente sono dei regali fatti dagli adulti ai ragazzi molto giovani che poi vengono lasciati in qualche modo da soli ad acquistare online. Questi ragazzi sono esposti appunto al gioco d'azzardo, perché poi mentre si gioca molto spesso, almeno nel 40% dei casi, compaiono dei link in cui ci si può collegare per vincere delle somme di denaro. Quindi c'è proprio il meccanismo di possedere una carta prepagata della comparsa del link a cui il ragazzo, il giovane fa, è un attimo che si collega per fare delle scommesse vere e proprie. Vado avanti. Cosa interessante, un altro aspetto interessante, abbiamo chiesto ai ragazzi se è giusto essere controllati. La maggior parte di loro hanno detto sì, è giusto essere controllati, cioè vogliono essere controllati. Anche chi non ha il controllo dice è giusto che i miei genitori o gli adulti mi controllino per il tempo che io passo sia sul cellulare che nei videogiochi. Qua vado nei ragazzi un po' più grandi e oltre un terzo dei ragazzi oltre un terzo dei ragazzi ha già fatto degli ragazzi scuole medie superiori, quindi è vero che sono un po' più grandi di quelli precedenti, ma comunque la maggior parte di essi sono dei minorenni, hanno acquistato dei gratta e vinci, hanno effettuato delle scommesse sportive e hanno avuto l'accesso in quelle aree dei bar o delle tabaccherie riservate alle slot machine. Quindi questo è un meccanismo che ci dice quanti ragazzi siano esposti all'adescamento al gioco d'azzardo, perché appunto se io ho acquistato, se ho fatto utilizzo del gratta e vinci, se ho in qualche modo effettuato delle scommesse, magari non proprio direttamente io giovane allo sportello, ma qualcuno è andato per conto mio per farne la giocata, e comunque io sono entrato in queste aree riservate il cui accesso è tra l'altro vietato per legge, in qualche modo vediamo come il rischio di avvicinamento al gioco d'azzardo è davvero molto molto forte. Alcuni di essi, per fortuna non tanti, ma comunque stiamo parlando di percentuali intorno al 20%, hanno visitato delle app o dei siti che ti avvicinano al gioco d'azzardo. Magari non l'hanno utilizzato, però sono in qualche modo incuriositi. 20% è una quota minoritaria, ma comunque è una quota molto forte, molto importante per giovani di queste età. Abbiamo chiesto a chi non è interessato al gioco per quale motivo non si è interessato al gioco. E circa il 40% hanno risposto grazie alla formazione ricevuta a scuola e a casa, quindi parlarne con questi giovani è davvero molto importante, parlarne anche a casa, non soltanto a scuola, fargli capire la difficoltà comunque di vincere delle somme importanti di denaro, cioè non è facile, la pubblicità veicola il messaggio che è facile vincere, ecco, bisogna forse dirgli proprio esattamente il contrario per dire sta attento, perché è davvero difficile vincere delle somme importanti ai giochi d'azzardo. Ovviamente c'è anche la paura di diventarne dipendente. Altro aspetto interessante è che i giochi maggiormente utilizzati da questi ragazzi sono i giochi tradizionali, le scommesse sportive, il lotto, Superenalotto o similari, che appunto appunto sono quei giochi che vengono veicolati dalle persone conosciute, quei giochi che puoi trovare un po' ovunque, dalla tabaccheria al bar, al genitore, al parente che utilizza questo tipo di giochi. Ovviamente per fortuna l'informazione che il gioco può creare dipendenza al pari di alcol e fumo è posseduta da la stragrande maggioranza dei ragazzi, però insomma c'è ancora del lavoro da fare, perché un 6% dice che insomma, non pensa che il gioco possa creare dipendenza come lo crea il fumo o l'alcol. E c'è ancora qualcuno che crede che non è così bassa la probabilità di vincita ingente, questo sempre perché c'è l'azione della pubblicità che dice che invece è facile. Quindi qual è il messaggio? Quello appunto di stare vicino ai ragazzi e di fare dell'informazione a tutti i dati, in tutti gli ambiti.
Grazie. Ci sono domande da parte dei consiglieri? Può spegnere il microfono intanto, grazie. Interventi? Prego, consigliere Straforini.
Buonasera, un'osservazione, non so se non ho avuto tempo di leggere il vostro rapporto, me ne scuso, però è una materia molto interessante. Se c'è un'indicazione, una percentuale delle o un miglioramento rispetto all'anno scorso, se non so se avete fatto l'indagine, è andato anche su quell'aspetto, sui ragazzi che poi comunque insomma attraverso le famiglie hanno riconosciuto proprio anche una dipendenza e sono riuscite a essere recuperate, hanno fatto un percorso attraverso i SERD, attraverso i servizi nostri territoriali. Ecco, se c'è un indice che ci può dire un miglioramento o un peggioramento di una presa in carico, di un problema riconosciuto. Ovviamente deve essere stato consapevole da parte delle famiglie, dei figli o anche degli adulti, ecco, se c'è un dato clinico, diciamo così.
Questa è la prima indagine che facciamo sui ragazzi, a dir vero la seconda, ne abbiamo fatto una sulla città di Modena che ci è servita per costruire questa, quindi questa è decisamente diversa, quindi non abbiamo raffronti possibili su questi su questi dati. Abbiamo letto le analisi e le indagini fatte a livello nazionale, poche, alcune anche piuttosto oscure sulle modalità, però ecco, ci sono dei numeri che ricorrono, tra l'altro il dato più forte, quello del ragazzo su 7, il 14%, è praticamente identico a quasi tutte le indagini nazionali. Cioè c'è un ragazzo su 7 nelle scuole di secondo grado che gioca in modo relativamente frequente, cioè frequente non vuol dire tutti i giorni, insomma, vuol dire che non è episodico il gioco. E quel numero è un numero che si trascina ovviamente anche una volta uscita dalla scuola e con un piccolo arrotondamento in basso è quel 5% all'incirca di cui parlavamo prima rispetto alla popolazione generale. Alla presentazione a Carpi l'altro giorno, venerdì, era presente, perché patrocina, era presente l'azienda USL che ha presentato i dati delle persone in cura nel territorio. Piuttosto che inventarli, gli dico che glieli facciamo avere, proprio non me li ricordo, sono dati che a parere dell'azienda USL corrispondono circa a un decimo del problema. Cioè arrivano ai servizi circa un decimo delle persone che dovrebbero andare ai servizi. E non erano numeri piccoli, non erano numeri piccoli.
Grazie. Se lo non ci sono... Prego, consigliera Capelli.
Sì, visto che siamo amministratori, credo che sia un tema molto, molto importante e da tenere in considerazione, in special modo per i ragazzi delle scuole medie, perché mi viene da pensare che fino a quando i bambini sono alle elementari sono seguiti molto di più dai genitori e anche dalle maestre, poi alle scuole medie si trovano senza punti di riferimento. Quindi questi ragazzi possono anche tendere a iniziare ad avere delle dipendenze da giochi d'azzardo. E mi viene anche da sottolineare che noi siamo più o meno tutti in procinto di scrivere dei programmi, un programma elettorale, magari tutti noi facciamo mente locale su questo tipo di problema. E cerchiamo anche di approfondire e di capire come mai questi ragazzi, proprio a livello psicologico, fanno uso di giochi d'azzardo, ma anche di tablet, di varie forme di, io direi, di solitudine e di dipendenza.
Grazie. Ringraziamo allora i relatori. Grazie. Buona serata.